듣다 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 좋아요 라디오 좋아요 라디오 By hate crime, by hate crime, to that is, 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 by hate crime, by hate crime.
Un saluto da Ira Rubini e da Cult, il quotidiano culturale di Radio Popolare in onda anche quest'oggi fino alle notizie delle 12.30. Come sempre ci potete scrivere durante la puntata con Telegram, con WhatsApp o con un SMS, oppure ci potete scrivere anche a diretta @radiopopolare.it con una mail e lo stesso in altri momenti a cult@radiopopolare.it o sulla pagina Facebook Cult Radio Popolare. Saremo in podcast con gli argomenti di quest'oggi, come sempre al termine di questa puntata, sul sito di Radio Popolare. Come ogni venerdì ritroviamo la rubrica di fumetti a cura di Antonio Serra, poi l'intervista di Barbara Sorrentini a Maurizio Nichetti, protagonista della retrospettiva al Pesaro Film Festival, e anche di altri appuntamenti, e oltretutto gli è stato dedicato anche un libro. Per le arti visive parliamo di Vecchia a chi? Solo gli stereotipi invecchiano. Il forum di cui Radio Popolare Media Partner è la fabbrica del vapore, con tanti appuntamenti. Ma la prima voce che ascoltiamo è quella del filosofo e giornalista Armando Massarenti. Sarà uno degli ospiti che prenderanno parte alla giornata Manzoni Perché, che si terrà proprio quest'oggi a partire dalle 17 a casa Manzoni. Ci saranno tanti ospiti diversi, ma insomma sentiamo in questa conversazione con Armando Massarenti di cosa si tratta. Allora, un bentornato a Armando Massarenti, giornalista, scrittore, saggista e molto spesso ospite ai nostri microfoni. Buongiorno Armando, bentornato.
Buongiorno, grazie, felice di essere con voi.
Allora, noi parliamo con Armando Massarenti anche di un appuntamento che lo vede tra i relatori protagonisti, perché venerdì 12 giugno si tiene dalle 17 alle ore 19 a Casa Manzoni in via Morone. Insomma, chi è di Milano la conosce Casa Manzoni, ma è stata oggetto anche di un ripensamento, succedono molte cose da un po' di tempo e ci sono tanti appuntamenti a Casa Manzoni, non è soltanto un luogo da visitare, perché ci sarà un appuntamento dal titolo Manzoni Perché, perché gli alumni della statale si raccontano. In che modo si svolgerà questo incontro lo scoprirete, perché ci sono diversi relatori. Oltre Armando Massarenti c'è Laura Cerutti, che è l'editor della narrativa italiana di Feltrinelli, Margherita Crepax, che è traduttrice letteraria, Jacopo Benzi, youtuber, divulgatore storico, modererà la nostra direttrice Lorenza Ghidini, ma il titolo di questo appuntamento ha un significato importante. Allora ne parliamo proprio con Armando Massarenti. Di cosa parlerete?
Ma dunque, mi hanno chiesto di scegliere una frase, un testo significativo del Manzoni che nello stesso tempo possa illustrare la mia esperienza universitaria e, diciamo, brutalmente anche a che cosa è servita e a che cosa serve l'università. L'Università di Milano è un'ottima università, devo dire, da molti punti di vista. Io mi sono trovato sempre molto bene. Devo dire che io ho fatto filosofia, mi sono laureato in filosofia della scienza con indirizzo logico epistemologico, che mi ha servito moltissimo nella mia carriera di giornalista, che era inaspettata, del tutto imprevista, e come spesso capita per le cose migliori è venuta un po' casualmente, ma che poi ho portato avanti tutta la vita. Allora, la frase che io ho scelto No, devo dire che io facevo la spola tra filosofia, scienze politiche e anche un po' giurisprudenza, perché mi piaceva anche la filosofia del diritto, quindi insomma ero un po'... alla fine ho scelto filosofia della scienza, la mia tesi era il concetto di oggettività in scienza ed etica, era piuttosto ambiziosa, ma era un modo di affrontare tutti i principali filosofi del momento. I miei due maestri sono stati, soprattutto tra gli altri, Giulio Giorello e Salvatore Veca, cioè due, uno un filosofo
di cui sentiamo tanto la mancanza, di tutti e due in un momento due come questo.
Non dirlo a me, due veri maestri, anche spiritosi tra l'altro, anche simpatici e molto profondi. Allora la frase, uno dice, ma cosa c'entrerà il Manzoni con tutto questo? E invece, insomma, ho capito che c'entra moltissimo, soprattutto se si va a vedere il cosiddetto sugo di tutta la storia, no? Cioè della storia dei Promessi Sposi, chiaramente, che è poi il sugo di tutto Manzoni, secondo me, perché proprio alla fine del romanzo c'è questa frase attribuita ad un anonimo studioso del Seicento che dice così: si dovrebbe pensare più a far bene che a star bene, e così si finirebbe anche a star meglio. Ecco, questa a me sembra una frase assolutamente straordinaria, perché fa capire anche, devo dire, l'ironia che c'è il Manzoni, spesso ci si dimentica, no? E poi dice, sì, tutto sommato è un po' tirata per gli argini questa frase, però dobbiamo dargli retta a questo anonimo scrittore del Seicento, perché effettivamente oggi, no, che si parla, insomma, che si mira al benessere immediato, eccetera, in realtà il compito dell'università è non essere troppo ingenui rispetto allo stare bene, al raggiungere il proprio benessere, no, nella propria vita, ma mettere l'accento proprio sul fare bene, cioè su come intanto studiare bene, prendere sul serio gli studi, eccetera, ma poi soprattutto nel proprio mestiere fare al meglio possibile. E se uno tenta di fare bene, naturalmente Manzoni allude anche a tante questioni della vita quotidiana, chiaramente delle vicende sciagurate dei due promessi sposi, ma però fare bene poi alla fine permette di stare bene, o perlomeno di star meglio di quanto si sarebbe stati se si mirava direttamente al benessere. Si pensi che questa qui è una cosa che rimanda anche a delle polemiche filosofiche molto forti che lo stesso Manzoni aveva fatto. Per esempio aveva criticato l'utilitarismo, la dottrina filosofica di Bentham, Mill, eccetera. Ora, uno dei due maestri, Giorello, era uno che aveva rilanciato durante la crisi del marxismo, proprio per la sinistra, l'idea dell'utilitarismo di Mill, naturalmente più elaborato di quello che criticava Manzoni. E Veca era un critico dell'utilitarismo. Quindi io mi sono trovato, anche questo è molto importante e istruttivo per l'università, avere due maestri che la pensano in maniera molto diversa tra loro su una questione fondamentale, pur ammirandosi e stimandosi reciprocamente. E Manzoni è un po' la sintesi di tutto questo, perché né l'utilitarismo, diciamo, nella forma rinnovata ti spinge a cercare la felicità in maniera stupida o immediata, e tantomeno la critica all'utilitarismo, la teoria della giustizia basata su Rawls, che aveva propugnato proprio in quegli anni Veca, proprio negli anni della mia formazione, ecco, anche questa sembra andare verso l'osservazione molto acuta e anche un po' ironica che ha fatto Manzoni alla fine dei Promessi Sposi.
Allora, grazie, perché gli spunti sono moltissimi, ma attraversati in questa maniera evidentemente ritrovano o acquistano o riprendono tutta la loro attualità. Noi vi ricordiamo che l'appuntamento a cui parteciperà Armando Massalente, che intanto ringraziamo e speriamo di avere ospite al più presto anche in futuro, sarà appunto il 12 dalle 17 a Casa Manzoni, e sarà anche l'occasione per una serie di interventi degli alumni della statale, quelli che si sono particolarmente distinti in materie umanistiche. Beh, insomma, visto l'argomento, il titolo, l'incipit, mi sembra il minimo che siano loro a raccontarsi, insomma, a raccontare anche la loro esperienza universitaria. Quindi con tanti ospiti, compreso anche, e non l'ho nominato prima, il direttore del Centro Studi Manzoniani, che terrà un'introduzione. Grazie molte ad Armando Massarenti, buon lavoro.
Grazie a voi, grazie.
A risentirci, ciao.
Vecchia a chi? Solo gli stereotipi invecchiano. Mentre parliamo, prende il via alla Sala delle Colonne di Fabbrica del Vapore il forum di cui Radio Popolare è media partner. Un appuntamento importante, uno sguardo nuovo sull'invecchiamento femminile. Si parte oggi con la mostra fotografica del collettivo Donne Fotoreporter e poi si prosegue con un ricco calendario di appuntamenti. Il servizio di Tiziana Ricci.
Allora, siamo con Lucilla Tedeschi. Lucilla Tedeschi, che è un medico onco-ematologa, dico bene, e sì, però ci interessa molto perché sei anche presidente dell'associazione Donne In, che è un po', diciamo, il capofila di questo, dell'organizzazione di questo evento importante, che parte il 12 e va avanti fino all'inizio di luglio, e apre con una mostra fotografica e con una serie di incontri che spaziano su vari temi, no? Partiamo subito da questo titolo. Vecchia chi? Vecchia chi? Solo gli stereotipi invecchiano, questo è il sottotitolo, no? Allora, da che cosa partite, Lucilla?
Ma dunque, partiamo dal fatto che, vabbè, la nostra associazione si occupa di invecchiamento al femminile da moltissimi anni. Prima ci occupavamo, quando eravamo più giovani, ci occupavamo dei problemi lavorativi e di rapporti appunto sociali delle donne. Poi dopo, man mano siamo invecchiate, abbiamo rivolto l'attenzione al discorso dell'invecchiamento femminile, perché ci siamo rese conto che invecchiavamo in una società in cui la cultura dell'invecchiamento era ancora legata a stereotipi e a ruoli vecchi.
Vecchi che erano anche stati contestati dal movimento delle donne.
Certamente, certamente, noi siamo una generazione anche su vari, diciamo, di varie corti e di varie decenni, che però ha avuto, si porta dietro un bagaglio di studio, cambiamenti, lotte dal punto di vista sociale, di diritti, che la distinguono profondamente dalle precedenti generazioni.
Dicevo che avete un approccio multidisciplinare, perché si va dalla medicina al sociale, alla creatività, alla cultura, insomma una visione molto ampia.
Abbiamo riflettuto sui temi quotidiani, su tutte le cose che possono concernere non solo la popolazione in generale, ma in particolare la popolazione anziana e le donne in particolare, quindi soprattutto il discorso dell'agismo, delle stereotipie, della cura, per esempio, dell'abitare, cioè dove abitiamo, dove stiamo, che cosa faremo, quando tra l'altro teniamo presente che le donne sono la maggior parte della popolazione anziana e molto spesso è sola. Anche il discorso della cura nel senso della salute, vogliamo fare un approccio un pochino differente, cioè non vogliamo fare l'elencazione delle malattie che colpiscono le donne, ma vogliamo vedere come fare per poter arrivare alla vecchiaia in maniera migliore, ecco, anche con un discorso preventivo e anche con un messaggio che vogliamo dare alle generazioni che ci seguiranno. È vero che siamo delle persone, delle donne che hanno problemi di malattie croniche, stiamo peggio forse degli uomini, che però vivono meno a lungo, però siamo persone che siamo abituate ad avere un ruolo sociale oltre che un ruolo familiare,
quindi ruolo lavoro, politico, interessi, rapporti.
Certo. Siamo secondo me una risorsa, non dobbiamo essere un peso, non vogliamo soprattutto diventare invisibili, perché questo è uno dei problemi, cioè dopo uscite dal mondo del lavoro praticamente si ritorna in una invisibilità e si viene relegati, se non si fa qualcosa, in ruoli che sì, ci piacciono, anche perché fare le nonne ci piace, e infatti avremo anche una sessione in cui si parla di nuove nonnità, però magari in un modo diverso.
Però anche di creatività, di cose, e poi c'è gente che, ci sono donne che continuano anche a lavorare, quindi voi che strada indicate, come avete pensato di organizzare questi incontri?
Abbiamo chiamato donne di tutte le età, non solo donne, abbiamo chiamato persone che hanno una specificità e una professionalità negli argomenti di cui tratteremo, e esperienze, e quello che ci vuole essere contraddistinto questo forum è quello del dialogo, cioè abbiamo deciso fin dall'inizio di non voler fare un convegno, un qualche cosa di accademico, ma qualcosa di conversazionale, però con dei professionisti. Sì, certamente abbiamo chiamato tutti dei grandi professionisti, che tra l'altro ringraziamo moltissimo, perché tutti hanno accettato.
Senti Lucilla, facci qualche esempio di incontro che ti sembra importante.
Io sono di parte, perché secondo me sono tutti importanti, però abbiamo alcuni che sono sicuramente importanti, come quello che visualizza l'agismo e le stereotipie, ecco, e questo nel linguaggio, nei comportamenti, nelle immagini che vengono diffuse nel lavoro, che sono degli stereotipi tra l'altro, e dell'agismo che a volte è più occulto che evidente. Questa è una cosa che vogliamo molto analizzare, così come il discorso dell'abitare, che secondo me secondo noi è molto importante, cioè vediamo che cosa c'è, perché si dibatte, ci sono le questioni del co-housing sociale, dell'RSA, di tutte queste, di come si sta a casa. Allora cerchiamo di capire quali sono le possibilità e che cosa vogliamo veramente fare
sì.
Noi.
Ho visto per esempio anche un appuntamento mercoledì 17, antiche e nuove relazioni.
Questo nasce dal fatto che volevamo soprattutto vedere come per esempio le relazioni con le generazioni più giovani si stanno muovendo e stanno cambiando, per cui parliamo delle nuove nonnità. Avremo Silvia Vegetti-Finzi, che tra l'altro ha scritto un bellissimo libro sulle nuove nonne. Avremo delle ricerche anche la Marita Rampazzi, la Claudia Alemanni, che hanno fatto delle ricerche, o i figli che stanno all'estero, per esempio, moltissimi sono lontani. Questo acuisce per esempio certi fatti di solitudine.
Poi ci sono le donne che non hanno né figli né nipoti, e allora ci sono degli incontri, il corpo delle donne che cambia, la ruga mi fa bella, insomma una riflessione su cosa succede, no? Del tuo corpo e anche del tuo, come dire, del tuo spirito.
Certo, poi ci sono altre due cose interessanti, sono una che è quella dell'economia, no? Cioè povere vecchie, vecchie povere, cioè vediamo un attimino, le donne hanno dei problemi di povertà, proprio anche perché si portano dietro un bagaglio di povertà dovuto anche a delle pensioni che sono inferiori, quindi analizzeremo questo.
Sì, dovute spesso a stipendi più bassi a parità di professione degli uomini.
Esattamente. Ecco, e poi non abbiamo appunto un po' più di leggerezza, ma non solo leggerezza, sul discorso della bellezza e della moda, dove però avremo delle persone molto interessanti, avremo dei filosofi, abbiamo degli psicanalisti e abbiamo anche il discorso dell'intimità femminile nell'anzianità che a noi ci piaceva molto esplorare.
Sì.
E allora abbiamo invitato delle sessuologhe, un gruppo di donne scatenate che vedrete sarà molto, molto divertente, ma anche molto molto approfondito.
E a me interessa moltissimo un giovedì 25 dove si affronta la questione creatività senza età, quindi lì si parlerà del rapporto con l'arte, con la bellezza o comunque con l'espressione creativa.
Assolutamente, perché volevamo insieme con Antipansera, che ci ha dato il suo supporto culturale, perché noi siamo tre associazioni, noi, l'associazione Donne In, l'associazione Nestor e il collettivo Donne Fotoreporter, però Vito Medisani ci ha dato il suo supporto prezioso culturale e Antipansera ha raccolto queste tre incredibili artiste che hanno veramente portano la loro esperienza creativa nell'arte, e volevamo anche parlare un momentino di tante donne che hanno cominciato a sviluppare la propria creatività magari più in avanti con gli anni.
Sì.
Doveva finire tutto l'amore di una storia d'amore, dove va a finire tutto il calore di una storia d'amore lontano dagli occhi, lontano dal cuore. Dove va a finire tutto l'amore di una storia d'amore? È un po' come morire, è stato tragico vederlo svanire lontano dagli occhi, lontano dal cuore.
siamo arrivati alla fine di questa prima parte di Cult. Adesso c'è la pubblicità, torniamo fra poco con tanti argomenti. Bentornate, bentornati a Cult, il quotidiano culturale di Radio Popolare, in onda con voi fino alle notizie delle 12.30. Da domani ritorna il Pesaro Film Festival, che come ogni anno seguiremo anche in diretta. L'ospite a cui è stata dedicata la retrospettiva di questa edizione è Maurizio Nichetti. Verranno proiettati i suoi film, gli è stato dedicato un libro edito da Marsilio e sabato 20 incontrerà il pubblico in Piazza del Popolo. Il regista milanese, in questi giorni al cinema solo come attore nel film Smart Working di Svevo Moltrasio, è stato protagonista anche di un incontro al Milano Film Fest e alla Milanesiana. Sentiamo l'intervista di Barbara Sorrentini a Maurizio Nichetti.
Maurizio Nichetti, volevo chiederti una prima cosa. Tu sei attore in un film che non è tuo e sei stato diretto. Che esperienza è stata quella di Smart Working?
Beh, una rara esperienza da attore. Io ho accettato di fare pochi film come attore. Ho fatto un film con Citti, uno con Monicelli, per cui diciamo che questa volta ho trovato nel soggetto quella follia che mi piaceva. Non è una commedia all'italiana, ecco, è una commedia corale fatta però da gente che ha dei tempi comici, anche se veniamo tutti da esperienze e da regioni diverse, però questa cosa mi piaceva molto, insomma.
Come riassumeresti, lo so, una domanda impossibile, ma come riassumeresti il tuo cinema?
Ma guarda, ne parleremo anche in altre occasioni, in altri festival. Diciamo che si stanno un po' riscoprendo adesso, nel senso che per tanti anni nessuno mi ha mai chiesto niente. Mi avevano liquidato come uno che faceva le favole, come uno che veniva dai cartoni animati, come uno che faceva le gag surreali. Diciamo che nessuno si è mai accorto che tutti i miei film erano molto realistici. Erano favole, ma parlavano di paure reali. Per cui oggi vedremo Domani si balla, un film dell'82, nessuno parlava di Berlusconi nell'82. E quello aveva già tre televisioni, per cui voglio dire, io che ero a Milano, che conoscevo queste realtà, mi preoccupavo, e Domani si balla parla di quel problema lì. Poi è fatto con gli extraterrestri alla Méliès, ma quello è perché a me piace raccontare delle favole. Però la gente si dovrebbe divertire con la favola, ma quando esce dovrebbe pensare a quello che ha visto. E invece ho avuto un po' la sensazione che per tanti anni, specialmente un certo tipo di stampa paludata, andasse a vedere i miei film dicendo: ah sì, è una commedia di Nichetti, surreale, ma nessuno mi ha mai commentato o criticato per i contenuti. E da Ratataplan, che parlava della disoccupazione intellettuale, ha fatto Splash, che parlava delle tre ragazze che coabitavano per dividersi i soldi, che era un problema delle generazioni da allora, Domani si balla, che parlava delle nascenti televisioni private, Ladri di saponette e della pubblicità che entrava in televisione, ma di ste robe qua non mi ha mai intervistato nessuno su questi contenuti. Tutti mi parlavano: ah sì, hai fatto una palla, che bello il balletto, ah, che bello. Ma era come se avessi fatto una scemenza. Ecco, adesso a distanza di anni, se oggi siamo qui a rivedere Domani si balla, non è perché sia un film particolarmente bello, ma è un film che parla di un'epoca particolarmente importante. E allora, vedendolo oggi, forse lo si capisce meglio di quando lo si vedeva nell'82.
Ho notato, ma immagino che lo sappia anche tu, che le nuove generazioni stanno amando molto il tuo cinema, prova ne è che hai fatto parte di questo film Hard Working, che comunque è girato da una nuova generazione, una nuova leva di cinema. Cosa trova secondo te, cosa trovano i giovani nei tuoi film?
Ma secondo me c'è quel giusto tasso di follia che un giovane dovrebbe sempre avere, perché se uno è già vecchio da giovane siamo rovinati, per cui quella follia del divertimento mi fa piacere che la riconoscano. E poi forse i giovani, proprio perché non hanno vissuto certe epoche, vedono i miei film per quelle cose che altri non li avevano visti. Non so come dire, oggi sono venuto qui con un ragazzo che mi ha accompagnato, gli raccontavo Domani si balla, ma lui era interessato a quando sono nate le televisioni private, non mi ha domandato chi era Mariangela Melato o cosa facevamo di gag, mi voleva sapere come erano nate le televisioni private, e se uno guarda Domani si balla lo capisce. Ecco.
Grazie Maurizio. Figurati.
Il giornale locale ha scritto che non moriremo più, la scienza ha risolto l'enigma e beviamo un caffè. Nei bar lungomare i vecchi ubriachi festeggiano, mentre tu mi racconti dei tuoi ex, di tua madre che ormai non c'è più, ma ti giudica anche da lassù. Sopravvissuto.
ogni venerdì è il momento di lasciare spazio ai fumetti e alle graphic novel, la rubrica curata da Antonio Serra.
Mike Mignola, straordinario autore di fumetti statunitense, creatore della saga di Hellboy che molti ascoltatori conosceranno grazie al gran numero di film prodotti nel corso degli anni, pensava ormai a 66 anni suonati di poter andare in pensione. Ma la passione per le fiabe, il racconto gotico, l'orrore non lo lasciavano in pace e soprattutto non lo lasciava in pace la passione per il disegno, un disegno spigoloso, espressivo, sintetico, unico, che lo ha reso famoso in tutto il mondo. Così ha cominciato a disegnare ambienti, cucine, castelli, foreste, personaggi. Dice che non aveva alcuna intenzione di fare quello che ha fatto, ma alla fine, procedendo senza una struttura, senza un programma definito, si è ritrovato con un universo di personaggi, luoghi, nomi, storie. Molte di queste storie, lo ammette, arrivano dalla lettura di alcune fiabe di origine italiana. Lui non lo dice, ma noi possiamo facilmente riconoscere sullo sfondo di questo lavoro il tocco magico di Italo Calvino e delle sue fiabe italiane. Carambola di cadaveri, il primo racconto contenuto in questo volume, edito da Bao, che dà anche il titolo al libro di cui stiamo parlando, è un adattamento di una fiaba di origine trentina che si intitola nell'antologia di Calvino Il braccio di morto. Si gioca a birilli con i cadaveri e nel macabro della cosa c'è anche tanta ironia. Mignola è maestro nel mescolare macabro e ironia e man mano che procediamo leggendo di racconto in racconto ci rendiamo conto di muoverci in un universo compatto, condiviso, dove culture varie, l'Italia la fa da padrona, ma ci sono tanta Europa, tanto Oriente, tanta Africa in queste tavole. Culture varie, dicevamo, si fondono e vengono filtrate da un americano colto e curioso, cosa che ci appare insolita in questi tempi cupi. Il volume ha poco più di 100 pagine, ma ci trasporta in un mondo lontano dove la morte fa paura, ma dove tutti i morti parlano e ragionano, per quanto decomposti e frantumati, dove la verità anch'essa si decompone in mille rivoli e dove ogni essere vivente ha una storia bizzarra da raccontare. Importantissimi e fondamentali i colori di Dave Stewart, non quello degli Eurythmics, ma l'artista premiato già più volte con l'Oscar del fumetto mondiale, il premio Eisner, collaboratore fedele di Mignola. Questo mondo fantastico tornerà? Mignola è cosciente della particolarità del suo lavoro e della crisi che avvolge come un sudario il settore del fumetto. Se niente verrà pubblicato, dice, troveremo tutto nel suo studio. Varrà la pena di darci un'occhiata. Abbiamo parlato di Carambola di cadaveri e altri bizzarri racconti dalle terre sconosciute, di Mike Mignola e Dave Stewart, edito da Bao, 19 euro in fumetteria e libreria.
E siamo arrivati alla fine di questa puntata di Cult, il quotidiano culturale di Radio Popolare, e anche alla fine della settimana. Prima di lasciarci vi ricordo che lunedì prossimo abbiamo un nuovo appuntamento per le serate di Radio Popolare in auditorium. Ospite del suggeritore Night Live sarà infatti lo spettacolo di Nora Picetti, Il rifiuto dei rifiuti. Uno spettacolo che narra la resistenza del collettivo di Buscate in una battaglia a cui prese parte Carlo Monguzzi insieme a tanti altri attivisti ambientalisti, e dunque è anche un'occasione per ricordarlo. Questo spettacolo andrà in scena in diretta alle 21:30 nel nostro auditorium, ma come sempre potete prenotarvi non solo per vedere lo spettacolo, ma anche per venire a fare un aperitivo con noi. Dalle 20 ci sarà anche un DJ set. E allora ci vediamo lunedì prossimo in auditorium, mentre Cult riprenderà lunedì ma alle 11:30. Adesso le notizie di Radio Popolare. A risentirci.
That we both received, but could this be fake?